Radio Nuova Trieste presenta
Speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto dell'incontro ecumenico che si è tenuto giovedì 23 gennaio 2025, in occasione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, presso la sala del Tempio Serbo-Ortodosso della Santissima Trinità e di San Spiridione, di via San Spiridione 9 a Trieste, sul tema 325-2025, 1700 anni dal Concilio di Nicea. Presentati dal protopresbitero Stavroforo, padre Rashko Radovic, ospiti Don Valerio Muschi, delegato diocesano per l'ecumenismo ed il dialogo interreligioso della diocesi di Trieste, Don Sergio Frausin, delegato episcopale per la cultura e la pastorale universitaria ed insegnante presso il seminario interdiocesano San Cromazio di Aquileia e dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Santi Ermagora e Fortunato, pastore Andrei Popescu, pastore della Chiesa Evangelica Luterana di Trieste, archimandrita Athenagoras Fasiolo, del trono ecumenico e responsabile del vicariato arcivescovile di Toscana e Liguria della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e di Malta, e rettore del monastero di Santa Barbara Megalomartire in Montaner di Sarmede della provincia di Treviso. Parte introduttiva dell'incontro. Nella prossima edizione, fra 7 giorni alla stessa ora, ascolteremo l'intervento dell'archimandrita Athenagoras Fasiolo.
Motivo anche di incontrarsi è un argomento molto importante, il primo concilio ecumenico, perché stasera dobbiamo sentire varie voci della tradizione ecclesiologica, nascita del concilio oppure sinodo, come nasce, dove nasce anche la storia prima del concilio, il primo ecumenico, ragioni, motivi anche teologiche, ecclesiologiche, poi anche naturalmente cosa hanno servito i concili durante tutta la storia per mantenere l'unità tra le chiese, ma anche comunione tra le chiese, chinonia anche con le chiese. Per questo motivo sono molto contento e saluto tutti i relatori, l'Eccellenza Athenagora, i nostri amici Andrei, professore Andrei, anche Frausin, che conosco da tanto tempo. Don Muschi non conosco, appena conosciuto,
no,
qualche decennio qui, no? Tutti anche fratelli nostri. Padre che ha archimandrita del trono ecumenico, poi ecco, io lo proclamo, poi vediamo un giorno, forse sono profeta, non sono padre, perlomeno, nostro amico, e tutti altri presenti oggi, ecco, e do la parola naturalmente al mediatore che sarà il nostro Don Muschi, molto attivo anche, non solo questa settimana, ma anche durante tutto l'anno.
Grazie.
Grazie anche a voi tutti che siete venuti. Grazie.
Grazie mille. Grazie Padre Rashko.
Cuore della settimana ecumenica, che come in genere preferisco chiamarla perché settimana di preghiera per l'unità dei cristiani è troppo lungo. E poi soprattutto, almeno in quello che facciamo non solo qui a Trieste, ma anche in altre chiese si prega certamente, ma anche ci si incontra, ma anche si ascolta, ma anche si condivide, ecco un po' come facciamo questa sera con questa tavola, chiamiamola rotonda anche, almeno idealmente. E siamo appunto nel cuore di questo tempo e sono veramente grato sia ai relatori per aver preparato la loro parte di lezione, di conferenza, ma anche a voi che siete venuti. Certamente il tema di quest'anno, nel 1700 anniversario appunto del Concilio di Nicea, è particolarmente ricco e questa sera non abbiamo la pretesa di sviscerarlo in tutto quello che sarebbe possibile fare, perché il tempo è quello che è. Tuttavia sicuramente ce ne andremo con qualche conoscenza in più e qualche idea un po' più concreta su quello che pensiamo, riteniamo avvenne, perché comunque sia parliamo di un evento di 1700 anni fa. 1700 anni fa il mondo era il mondo antico, da poco, da non tanto era salito al potere Costantino, che è considerato santo dalla Chiesa ortodossa, non dalle chiese latine, però insomma sicuramente ne riconosciamo l'importanza storica, tutti lo ricorderanno oltre che per la vittoria che lo porta al trono imperiale, che poi secondo Eusebio di Cesarea tanti anni dopo verrà attribuita a questo simbolo del sole cristologico con tutto Nica, no? In oxigno vinces, tutti ricorderanno questo, è poco più di una leggenda, anzi meno di una leggenda. E tuttavia, ecco, sicuramente la storia meno occidentale cambierà pagina con la scelta di Costantino di permettere al cristianesimo di diventare una religione licita, cioè possibile nel pantheon dell'impero romano, sia che comprendeva l'epoca, l'Oriente e l'Occidente. Da poco, peraltro, Costantino stava fondando la nuova capitale, no? E da qui la scelta anche per la convocazione di un concilio a Nicea, quindi non lontano da Costantinopoli, e ci dice anche il motivo per cui Costantino intende sia permettere il cristianesimo come religione licita, sia poi convocare, e sua l'autorità della convocazione, un concilio. L'idea, beh, poi ce lo diranno meglio i relatori ovviamente, ma voglio solo introdurre, no? L'idea è quella di mettere ordine nell'impero grazie anche al potere religioso. Ecco, l'idea di Costantino è totalmente inserita nel suo tempo, infatti l'imperatore era anche Pontifex Maximus, era lui che si diceva Kyrie eleison quando entrava nella sala, no? Era lui il Vicarius Christi poi, non so ancora, ma lo sarebbe diventato. Titoli che poi passarono anche ai vescovi e ai gerarchi cattolici, cattolici perché sono tutti cattolici all'epoca, la Chiesa è indivisa, anche se siamo appunto in un secolo in cui già sono emerse varie correnti, quegli scismi, diciamo, che venivano composti in genere anche in poco tempo perché non era ancora facile la comunicazione, quindi erano cose relativamente piccole. Ecco, questo solo per introdurre questo momento in cui diciamo il problema principale, ce ne sono almeno un paio, ma insomma uno è quello della Pasqua, ce ne parlerà poi padre Atenagoras, e poi l'altra questione, la famosa questione di come definire la persona di Gesù in rapporto a Dio Padre. Si dice che con il concilio di Nicea termina, diciamo, quella prima fase del cristianesimo che potremmo anche definire quella del protoscisma, cioè quella separazione netta, ecco, tra l'ebraismo in cui il cristianesimo nasce e cresce e la definizione chiara e ufficiale della Trinità, di quella che poi sarà la Trinità, e che ovviamente distingue nettamente ormai il cristianesimo dall'ebraismo con tutti i suoi filoni interni. Infatti l'altro tema è proprio quello dell'arianesimo, quindi, cioè, ma non solo l'arianesimo, la persona di Ario che è presente al concilio, non so se è presente, ma comunque viene molto citata al concilio, poi ne parleremo, riguardo appunto a quelle che poi verranno dette le nature di Cristo. Ecco, allora con questa, scusate, forse sono troppo lunga, forse no, introduzione, però magari ci può servire, passo la parola. All'ordine che abbiamo scelto sarà di cominciare da Andrei Popescu, il teologo e pastore luterano, poi passerò la parola a Don Sergio e per ultimo, ma non per importanza ovviamente, il padre Atenagoras.
Cari fratelli e sorelle in Cristo, reverendi colleghi, stimati ospiti, è un onore e una grande responsabilità poter condividere alcune riflessioni con voi in questa occasione così significativa in cui celebriamo quest'anno il 1700 anniversario del Concilio di Nicea. Questo evento è ancora oggi una pietra miliare per la fede cristiana, un momento che ha segnato la nostra storia comune, ma che allo stesso tempo ci invita a riflettere sul significato profondo dell'unità nella diversità. Come pastore luterano, parlo con il desiderio di onorare questo passato condiviso e di guardare avanti, verso le possibilità di una testimonianza comune nella società odierna, in un contesto così pluriconfessionale e unico come quello di Trieste. Permettetemi di iniziare con un breve sguardo al contesto storico. Come abbiamo sentito nel 325, l'imperatore Costantino convocò il primo concilio ecumenico nella città di Nicea con l'obiettivo di affrontare le divisioni interne alla Chiesa. La questione centrale era il rapporto tra il padre e il figlio, una questione cristologica che aveva scosso profondamente le comunità cristiane, specialmente a causa della dottrina di Ario, secondo cui il figlio era stato creato e non era coeterno al padre. E l'imperatore Costantino, pur essendo un laico e non ancora battezzato, era profondamente consapevole dell'importanza dell'unità religiosa per la stabilità del suo impero. Dopo aver adottato il cristianesimo come religione tollerata con l'editto di Milano nel 313, Costantino si rese conto che le divisioni dottrinali all'interno della Chiesa rappresentavano non solo una minaccia per la coesione della fede cristiana, ma anche per l'unità politica e sociale del suo regno. Egli credeva che una religione unita potesse fungere da collante per un impero vasto e culturalmente diversificato. Per questo motivo Costantino non si limitò a favorire la convocazione del concilio, ma lo aprì personalmente, mostrando così il suo ruolo attivo nella ricerca della pace e dell'unità. Anche se non era un teologo, il suo intervento sottolineava il significato politico e spirituale dell'evento. Con un discorso inaugurale, l'imperatore esortò i vescovi presenti a superare le loro divisioni e a lavorare per una soluzione condivisa, evidenziando come la riconciliazione e l'unità fossero vitali non solo per la Chiesa, ma per l'intero impero. Il Concilio di Nicea rappresentò un momento di confronto intenso e non privo di tensioni. Tuttavia, portò alla formulazione del simbolo niceno, in cui si affermava la consustanzialità del figlio con il padre, utilizzando il termine greco homoousios. Questo documento, sebbene frutto di aspre discussioni, è un testamento alla ricerca di un consenso teologico che ha segnato la base per la fede cristiana comune. Come luterani, noi riconosciamo nel simbolo niceno una delle confessioni di fede ecumeniche che costituiscono il fondamento della nostra teologia. Questo simbolo non solo afferma la consustanzialità del figlio con il padre, ma pone anche le basi per una comprensione comune della Trinità e della natura di Cristo. Nella tradizione luterana, esso ha guidato il nostro impegno a mantenere la centralità di Cristo nella teologia e nella pratica della fede. Inoltre, il Concilio di Nicea ci ispira nel dialogo ecumenico, ricordandoci che le differenze teologiche possono essere affrontate con rispetto e con il desiderio di discernere la verità in Cristo. Questo spirito è alla base di molti passi avanti compiuti nel nostro dialogo con altre confessioni cristiane. L'affermazione della Trinità e della piena divinità e umanità di Cristo non sono solo questioni dottrinali, ma rispondono alla domanda centrale: chi è Gesù Cristo per noi e per il mondo? Nel rileggere la storia del Concilio di Nicea non possiamo ignorare le tensioni che portarono alla sua convocazione, divisioni, incomprensioni e lotte per l'unità caratterizzarono la Chiesa del IV secolo, così come ci sfidano ancora oggi. Se il Concilio di Nicea cercò di rispondere alle divisioni dottrinali, noi ci troviamo oggi a confrontarci con nuove sfide: la frammentazione tra le confessioni cristiane, l'indifferenza religiosa e l'urgenza di rendere credibile il messaggio evangelico in un mondo sempre più secolarizzato. Come pastore luterano, sono consapevole delle divisioni che hanno segnato la nostra storia, specialmente dopo la riforma del XVI secolo. La riforma ha portato avanti la convinzione che la scrittura fosse il fondamento centrale della fede cristiana, un principio che tuttavia ha generato divisioni con la Chiesa Cattolica Romana. Tuttavia, proprio questo movimento ha stimolato un approfondimento della teologia e un rinnovato impegno verso il Vangelo. Oggi, la tradizione luterana si impegna nel dialogo ecumenico, cercando di superare le ferite del passato e di evidenziare le verità comuni che condividiamo come corpo di Cristo. La consapevolezza di queste radici ci sprona a collaborare con altre confessioni per realizzare l'unità che Cristo desidera per la sua Chiesa. Eppure, guardando al Concilio di Nicea, vedo un esempio di come la Chiesa possa e debba affrontare le sue differenze con il desiderio di discernere la verità di Cristo, in Cristo. Anche se non siamo ancora pienamente uniti, possiamo riconoscere che il dialogo ecumenico degli ultimi decenni ha portato frutti significativi. Penso ad esempio alla dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione, firmata nel 99 tra la Federazione Luterana Mondiale e la Chiesa Cattolica, come un segno di speranza per la riconciliazione tra le nostre comunità. In questo contesto di preghiera per l'unità dei cristiani in cui ci troviamo in questa settimana, Nicea ci ricorda che l'unità non è uniformità, ma comunione nella diversità. Come luterani, ortodossi e cattolici e altri protestanti, abbiamo prospettive e tradizioni diverse, ma condividiamo una fede comune nel Cristo risorto. Questa fede è la base per ogni sforzo ecumenico e ci invita a cercare una testimonianza comune che sia credibile e incisiva. Permettetemi dunque di riflettere su tre aspetti concreti che possono ispirare il nostro cammino ecumenico. Primo, la centralità di Cristo. Al Concilio di Nicea la Chiesa si è unita nell'affermazione che Cristo è vero Dio e vero uomo, consustanziale al Padre. Questo cuore cristologico è ancora oggi il punto di partenza per ogni dialogo. Possiamo continuare a incontrarci sotto la croce e davanti al mistero dell'Incarnazione, lasciando che sia Cristo a guidare i nostri passi verso l'unità. 2. La testimonianza comune. In un mondo segnato da conflitti, ingiustizie e indifferenza, la nostra divisione è uno scandalo. Come possiamo annunciare il Vangelo della riconciliazione se siamo divisi tra noi? Dobbiamo cercare occasioni per collaborare concretamente, sia nel servizio ai più deboli che nell'impegno per la giustizia e la pace. La nostra fede si rende credibile quando siamo uniti nell'amore. E il terzo punto, l'importanza del dialogo. Nicea è stato un luogo di confronto teologico acceso, ma anche un tentativo di discernimento comunitario. Allo stesso modo, oggi siamo chiamati a dialogare, non per annullare le differenze, ma per comprenderle e valorizzarle. Il dialogo ecumenico non è un compromesso sulla verità, ma una ricerca comune di ciò che è essenziale. La tradizione luterana contribuisce a questa ricerca ponendo al centro la parola di Dio e la giustificazione per fede, che ci invitano a riconoscere la grazia come fondamento della nostra unità. In questa prospettiva, gli elementi essenziali includono la centralità di Cristo, la testimonianza comune del Vangelo e l'impegno condiviso per il servizio agli altri. Attraverso queste vie possiamo costruire ponti di comprensione e di collaborazione che onorano le nostre differenze mentre cerchiamo l'unità in Cristo. In questo contesto, permettetemi di soffermarmi sul ruolo significativo che Trieste ha avuto e continua ad avere come esempio di collaborazione ecumenica. Ad esempio, la comunità luterana, di cui faccio parte, insieme alla Chiesa cattolica e alle Chiese ortodosse, partecipa, e anche alle altre Chiese protestanti, partecipa attivamente a iniziative come per esempio questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, durante la quale vengono organizzati incontri di preghiera comune e dialoghi pubblici, inoltre progetti di solidarietà sociale, come il sostegno ai migranti e ai senza tetto, sono portati avanti in collaborazione tra le diverse confessioni, dimostrando come la fede possa tradursi in azioni concrete di servizio. Questi esempi non solo rafforzano i legami tra le chiese, ma testimoniano l'amore di Cristo nella comunità più ampia. Questa città, con la sua ricca storia di convivenza tra popoli e confessioni diverse, rappresenta un modello di come l'unità possa essere vissuta nella diversità. Qui, le cosiddette chiese storiche, luterana, cattolica, ortodossa, valdese e tutte le altre chiese, lavorano insieme da anni su iniziative concrete di testimonianza comune. Attraverso momenti di preghiera condivisa, dialoghi teologici e collaborazioni nel servizio sociale, Trieste dimostra che la comunione non è solo un ideale, ma è una realtà possibile. Penso ad esempio alle numerose iniziative congiunte durante questa stessa settimana di preghiera, dove cattolici, ortodossi e protestanti si riuniscono per pregare e riflettere insieme sulla parola di Dio, oppure ai progetti sociali portati avanti insieme. Questo spirito di collaborazione non è importante solo per la città di Trieste, ma può essere un esempio per altre comunità nel nostro paese e oltre. Vivere l'unità nella diversità richiede impegno, pazienza e soprattutto fede nell'opera dello Spirito Santo. In conclusione, desidero ringraziare i miei fratelli qui presenti, ortodossi e cattolici, per la loro testimonianza e per il loro impegno nel cammino verso l'unità. Trieste, con la sua storia di convivenza tra popoli, è un simbolo di speranza. Già a partire dal XVIII secolo questa città si è distinta per la presenza di luoghi di culto di diverse confessioni, come la Chiesa Luterana, la Cattedrale Cattolica di San Giusto e la Chiesa Serbo-Ortodossa di San Spiridone, ma anche delle altre confessioni, che convivono a poca distanza l'una dall'altra. Anche oggi Trieste continua a promuovere iniziative ecumeniche, dimostrando come la collaborazione tra le chiese possa essere un modello concreto di unità nella diversità. La nostra città ci invita a vivere l'unità non come ideale distante, ma come una realtà concreta da costruire ogni giorno con umiltà e perseveranza. Come ci ricorda il Vangelo di Giovanni, perché tutti siano una cosa sola, come tu Padre sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E vorrei concludere con una piccola preghiera. Signore Gesù Cristo, che hai pregato per l'unità dei tuoi discepoli, donaci la grazia di essere strumenti di riconciliazione e testimoni del tuo amore. Manda il tuo Spirito su di noi affinché possiamo camminare insieme verso la piena comunione e rendere credibile il tuo Vangelo nel mondo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Grazie. Grazie.
È qualcosa che stiamo vivendo anche oggi, anche in questa sera, no? Forse ecco, ci hai dato la base per poter andare adesso nel dettaglio di quello che a Nicea si è discusso, perché ci fai capire che è un evento vivo che ci riguarda direttamente. Grazie, passo subito la parola a Don Sergio.
Grazie e benvenute e benvenuti. Nella professione di fede dei 318 padri leggiamo: crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore di tutte le cose visibili e invisibili.
e in un solo Signore, Gesù Cristo, Figlio di Dio, generato unigenito dal Padre, cioè dalla sostanza del Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, consostanziale, homoousion, mediante il quale tutto è stato fatto, sia ciò che è in cielo, sia ciò che è in terra. Questa potremmo dirla un po' la risposta che la Chiesa nel 325 dà alla domanda che, ripercorrendo il passo del Vangelo richiamato anche prima, Gesù rivolge ai suoi: voi chi dite che io sia? Ed è un modo, questo, in cui si esprimono i padri del Concilio e per dire: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, e ridirlo con le parole, le categorie, i termini, i concetti comprensibili in un contesto carico di certe sollecitazioni culturali, in cui c'era tanto condizionamento della filosofia platonica, neoplatonica, e in un contesto in cui la elaborazione di questa fede in Cristo, portata avanti da un presbitero di Alessandria, Ario, qualcosa cominciava a essere messo in discussione di questa professione di fede comune in Gesù Cristo come Figlio del Dio vivente. Può Dio avere un figlio? Non si perde così la fede nel monoteismo? E che cosa voleva custodire e salvaguardare la visione di Ario? Questo presbitero, che era anche molto ascoltato e che faceva delle omelie molto partecipate, molto ascoltate, tanto da preoccupare il suo vescovo, che nel 300 Pietro, un vescovo un po' politico, un po' discusso, di Alessandria, lo esilia. Poi nel 310 viene richiamato, ma Ario era uno che, un presbitero di origine libica, ma che operava ad Alessandria d'Egitto, metteva in gioco tutta la sua vita, ha accolto l'esilio per testimoniare questa visione. E qual era questa visione ariana di Gesù Cristo, che ha dato l'occasione alla Chiesa per chiarire la propria fede in Cristo e farla in maniera sinodale, comunionale? Ed è questo che noi oggi, di cui celebriamo l'anniversario. Certamente il credo del Concilio di Nicea è diventata la base comune della fede cristiana. Anche con la parola homoousios, i padri conciliari, consostanziale, volevano esprimere, con un termine non biblico, ma forse per dire la verità della Scrittura sotto queste spinte di sollecitazione dell'arianesimo, richiedevano dei termini comprensibili dalla ragione culturale anche del tempo, perché la fede cristiana si trasmette attraverso i concetti, i termini che il contesto di una certa epoca possono anche comprendere e su cui non è stato facile confluire. È stato un termine carico di ambiguità, adesso vedremo brevemente perché non era un termine che ha soddisfatto tutti e non era un termine, questo consostanziale al Padre, che è stato recepito così facilmente. Ma l'elaborazione della nostra fede, il Concilio di Nicea, è stata una grande occasione di ecclesialità, di elaborazione comune della fede trinitaria, con tutta la precarietà dei termini, dei concetti, con tutta la fragilità delle categorie culturali e anche filosofiche con le quali ci si poteva rendere comprensibili e comunicabili. Certamente i padri di Nicea hanno voluto esprimere il mistero più profondo di Gesù Cristo, che la Sacra Scrittura testimonia come Figlio unigenito del Padre, a Lui intimamente unito nella vita e nella preghiera, in una comunione che vince anche la morte, in un dialogo con il Padre Celeste, con il quale Gesù vive in una profonda unità. Allora forse con questo termine, consostanziale al Padre, oltre che qualcosa di difficile, di un po' astratto dal punto di vista terminologico, si è voluta ribadire la fede in un Dio che è comunione di persone, Questo professiamo noi quando diciamo credo in Gesù Cristo, unigenito, figlio del Padre, consostanziale al Padre. Non è una proprietà astratta che Gesù Cristo ha, un po' filosofica, un po' come se fosse qualcosa di statico che Gesù ha come una cosa, questa consostanzialità, ma dice una relazione e dice che noi crediamo in un Dio che è comunione di vita, generazione di vita. Questa sostanza divina su cui i padri di Nicea hanno elaborato questa fede cristologica è qualcosa di comunicabile, di comunicato, e che quindi può essere comunicato anche a noi. Il Figlio è Dio come il Padre, non è un secondo Dio, e mediante Lui Dio stesso entra in contatto diretto con le creature e con gli esseri umani. Questo è il nucleo della fede nicena in risposta ad Ario. E adesso diciamo due parole sull'arianesimo, perché vedete, la Chiesa è sollecitata a rispondere a certe visioni come quella ariana, che risentivano anche del platonismo e che erano anche molto affascinanti, perché pensavano e volevano custodire la trascendenza di Dio, l'ineffabilità di Dio che abita una luce inaccessibile, l'impassibilità, l'intangibilità di Dio increato, ingenerato, eterno, invisibile, incomprensibile. Ecco, questo è ciò che si voleva custodire da parte di Ario e degli ariani. Perché vedete, un'eresia, che è una posizione che si sviluppa poi in maniera diversa da quella della Chiesa, assolutizza una parte della rivelazione di Dio e tende a semplificare un po' il resto, ma non è che voglia difendere qualcosa che non rientra nella rivelazione. Cioè non è che questo presbitero di Alessandria si sia svegliato una mattina e ha detto adesso io voglio dividere tutta la Chiesa e voglio creare un grande disordine. No, è maturata in lui l'esigenza di proteggere evidentemente qualcosa della rivelazione di Dio, di custodire qualcosa, ma facendolo in un modo che ha spaccato e diviso la comunità cristiana e non solo, anche l'unità dell'impero. Per cui la convocazione del concilio, come è stato detto, risponde a una grande esigenza di unificazione, di unità, attraverso anche la fede ecclesiale cristiana. Ricordiamo che quando Costantino convoca il concilio non era battezzato ancora, ma nella fede in Cristo di tutta la Chiesa vedeva una risorsa per l'unità. E questo è molto importante, è stata un'esperienza di unità, di comunione il concilio. E certo, è passato anche per il condizionamento di spinte storiche, politiche, sociali, ma la nostra fede, la fede di tutta la Chiesa, una fede incarnata in risposta a sollecitazioni che vengono dalla storia, dalla cultura, dalla società di quel momento, e così si sviluppa. Allora, nel rispondere ad Ario, che vedeva in Gesù Cristo una creatura eccelsa, ma non si poteva dire che è Dio come il Padre, perché questo voleva dire fare una divisione in Dio. Vedete, questo era quello che Ario voleva custodire, difendere, l'indivisibilità di Dio, l'unico che è ingenerato. Come può avere un figlio? Allora il rischio molto sentito dai cristiani di quel tempo, del terzo, del quarto secolo, era come rimanere monoteisti parlando di un Dio che ha un figlio unigenito. Non si rischia di essere un po' antropomorfi? Non si rischia di tornare un po' al paganesimo? Allora forse questo figlio non è proprio Dio al livello di Dio, ma forse era molto affascinante pensarlo in termini un po' minori, partendo anche dalla scrittura, perché Ario parte anche dalla scrittura. Ci sono molti passi nella scrittura che suggeriscono qualcosa di meno per Gesù rispetto al Padre. Il Padre è più grande di me. Nessuno conosce l'ora, il giorno della fine, solo il Padre, neppure il Figlio. Ma allora questo Figlio è uguale al Padre o non è uguale al Padre? Nella storia della salvezza concreta, in quella che viene chiamata la oikonomia, la storia salvifica concreta, qualcosa sembrerebbe suggerire che un po' di meno è. Ed era più facile pensarlo così.
Ma il fatto che nella storia salvifica concreta nei Vangeli, di cui parlano i Vangeli, Gesù Cristo piange, soffre, subisce sofferenze, lo rende meno Dio? O è la rivelazione di un Dio che non è solo padre, ma è anche figlio, e in questa esperienza di figliolanza vuole coinvolgerci tutti noi in una comunione di vita divina? Questa era la grande domanda, perché se Gesù Cristo non è pienamente Dio, ma è un Dio inferiore, e questo modo di pensare un po' subordinazionista, non parliamo poi dello spirito, che veniva considerato ancora inferiore, era molto facile, cioè molto affascinante, anche molto attraente. Solo uno è Dio. Si può dire che ci sono tre, perché allora il rischio è quello che diventiamo di nuovo politeisti. Come pensare allora questa Trinità senza svalutare il fatto che Gesù però è figlio e ha una relazione eterna di donazione, di ricezione di vita, generato eternamente dal Padre? Noi crediamo in un Dio che è eterna relazione di persone in cui noi veniamo coinvolti. Ecco, per Ario non era facile pensare questo. E infatti dire che Dio è Padre può andar bene per Ario a partire da un certo momento, cioè da quando ha voluto avere un figlio. E questo inizia in un certo momento, come le nostre paternità hanno un momento di inizio, non è che uno è eternamente padre. Ma si può dire lo stesso per l'unigenito figlio di Dio? Dio può essere padre a partire da un certo momento? O questo figlio, come Logos, era da sempre eternamente in Dio? A un certo punto prende carne, certo, in un momento storico preciso. Ma vuol dire che allora Dio c'era un tempo in cui il figlio non c'era, come diceva Ario? Ecco, erano situazioni, posizioni che, sì, si dice in maniera un po' semplificata, esaltavano, diciamo, l'umanità eccezionale di Gesù a scapito della divinità. Sì, ma in che senso? Appunto, abbiamo visto cosa voleva proteggere Ario, cosa voleva custodire Ario. Non è che voleva disprezzare il cristianesimo, anche se di fatto il Concilio di Nicea, con la lettera agli egiziani, alla fine dirà che Ario viene condannato perché le sue posizioni oltraggiavano il figlio di Dio. E certamente lo ha fatto in un modo che non era in comunione con il modo in cui la Chiesa crede in questa figliolanza. Perché dire consostanziale vuol dire che il figlio ha una comunione di natura, di vita, con il padre, che è relazione. Questo significa, ecco, per Ario questo era inconcepibile. Per Ario Cristo non può essere figlio di Dio in senso proprio, ma solo un essere intermedio che Dio usa nel relazionarsi a noi. E lo subordinava al Padre. In questo Ario attingeva alla lezione non solo della filosofia medio e neoplatonica, che pensava la realtà come una subordinazione di livelli, no? Dall'uno, inaccessibile, ineffabile, poi il nous, l'intelletto, l'anima del mondo, emanazioni, una inferiore all'altra. Ed era affascinante collocare anche il pensiero sulla Trinità in questa ottica. Ma il monoteismo cristiano va pensato in termini platonici, o bisogna che noi lasciamo evangelizzare la nostra concezione di monoteismo? Questa era la sfida a cui Nicea risponde. Cioè, se il Dio della rivelazione, come figlio, padre, spirito, non rientra nei miei schemi di pensiero filosofici, allora cosa faccio? Adatto la rivelazione alla filosofia o lascio che la mia concezione di un unico Dio mi venga raccontata da Gesù Cristo, che ci rivela una misteriosa presenza di Padre, Figlio e Spirito nell'unico Dio, fatta di relazioni, non di divisioni della divinità? Ecco, questa era la grande sfida a cui il Concilio di Nicea risponde. E poi, se Gesù Cristo non è pienamente Dio, come Ario riteneva rispetto alla Chiesa universale, quando Gesù viene a contatto con noi, è Dio stesso che entra in contatto con noi o manda un essere inferiore a lui per fare il lavoro sporco della salvezza degli uomini. Perché a noi sta a cuore e veniamo salvati solo se è Dio in persona che viene a noi per coinvolgerci nella sua vita e divinizzarci, metterci in comunione con lui. Non è che Dio viene a noi con delle presenze di serie B e di serie C rispetto a lui, perché l'unico ineffabile ingenerato non può sporcarsi le mani con la nostra carne, la nostra storia, la nostra materialità, corporeità per salvarci. In Gesù Cristo è Dio in persona che viene a noi o no? O un essere intermedio tra Dio e noi? Una delle certezze fondamentali dei cristiani delle origini e dei primi secoli è che non esistono esseri intermedi. Esiste Dio, il creatore, e esistono le creature. Questa è la grande, l'unica distinzione. Gesù Cristo a chi appartiene? Come mediatore, per poterci rendere partecipi della vita divina, e non intermediario, è molto diverso, mediatore da intermediario. Il mediatore è completamente dall'una parte, completamente dall'altra parte, tra le quali media. L'intermediario fa solo un passaggio. Allora, Ario metteva in crisi proprio questa cosa. In Gesù Cristo è Dio in persona che viene a noi o è una controfigura di Dio che viene a noi perché per entrare in contatto con noi, con la nostra miseria, Dio non può, è troppo in alto. No, invece Dio non solo può, vuole entrare in comunione con noi. Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi, dice il Vangelo di Giovanni. Questo Logos, figlio unigenito, si fa carne. È Dio stesso che entra in comunione con noi, in Gesù. E questa era la grande risposta che il Concilio vuole dare ad Ario. Ma coglie l'occasione di questa risposta non solo per condannare Ario e condannare le sue tesi estreme, no? E in base alle quali prima di essere generato il figlio non c'era, è originato da ciò che non è, come se fosse creato dal nulla. Ecco, queste erano le tesi ariane condannate dal Concilio di Nicea, sulla base anche di tutto un lavoro di teologi, e che poi Atanasio di Alessandria riprenderà nei suoi libri contro gli ariani. Certo, noi abbiamo molte tesi di Ario passate per la voce di Atanasio, che lo voleva combattere, questo è vero. Ecco, però certe tesi di Ario sono rinvenibili dai suoi scritti. Aveva scritto un poema, Taglia, Banchetto, no? In cui in versi simili ai nostri ottonari, in modo da ricordare bene le... adesso in italiano, in greco non saprei ridirlo, quindi non dirò, e metteva dentro le tesi teologiche in modo che siano facilmente ricordate. Ario per certi aspetti veramente geniale come teologo. La Chiesa coglie l'occasione di rispondere alle tesi ariane che si stavano diffondendo e stavano creando tante divisioni nell'impero romano, soprattutto d'Oriente, poi in quello di Occidente, per ridire la propria fede cristologica, che è quella che ci accomuna. Certo, Ario, e vado verso la conclusione, aveva già avuto dei problemi con il suo vescovo Alessandro, perché lo aveva sentito dire che il padre e il figlio sono tutti e due eterni. E Ario dice, ma no, questo non può essere. Va da Eusebio di Nicomedia, un vescovo suo amico, un po' discusso anche lui, per certe posizioni anche politiche, di opportunismo politico, che si intrecciava molto con alcune posizioni teologiche a quel tempo, e gli dice, guarda, io vengo da te per farmi aiutare a custodire la mia fede pura in un Dio unico. Allora, la grande passione teologica di Ario era questa unicità di Dio. Ma allora, questa unicità va pensata in termini filosofici o evangelici? Leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Gli disse Filippo, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù, da tanto tempo sono con voi. E tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Giovanni capitolo 14, versetti 8-10. Ecco, allora nell'unico Dio c'è questa comunione. Noi crediamo in un unico Dio, certamente, in cui c'è questa comunione, perché da questa comunione dipende anche come viviamo noi e anche come ci rapportiamo tra le chiese. Umanità e divinità sono distinte, ma sono unite in relazione, in comunione in Gesù. E questo dice un paradigma per i rapporti tra le chiese, il paradigma di Cristo, la unità nelle differenze, diceva prima. Allora il Concilio di Nicea risponde con le parole che abbiamo sentito: generato unigenito dal Padre. Questa è un'espressione di sapore neotestamentario, viene direttamente dal Vangelo di Giovanni, in cui Gesù è l'unigenito. Ma se c'è un Padre che genera, genera eternamente. Atanasio dirà a Dario: se Dio è Padre, non può esserlo da un momento in poi, prima sì, dopo no, prima no, dopo sì. O è Padre eternamente o non è Padre, gli dirà Atanasio. E poi, sempre Atanasio, che era un po' puntuto, Atanasio, un po' peperino contro gli ariani, anzi, piuttosto ogni tanto un po' feroce, però ha delle riflessioni interessanti. Gli dice: come fai a dire che se tu credi nel Nuovo Testamento, caro Ario, e Ario credeva nel Nuovo Testamento e nel Vangelo, e accogli che Dio sia figlio in Gesù, che Gesù sia il figlio, come puoi dire che non sia della stessa natura del Padre? Hai mai sentito che in natura, e non solo umana, esista un padre che generi un figlio di natura inferiore a quella umana? Cioè inferiore alla propria? Questo non esiste né nella natura umana né nella natura animale. Ecco, l'argomentazione è un po' filosofica, è un po' così. Però per dire, no? Come questa fede appassionava. Io penso che l'appassionarci per la fede in Cristo può diventare il luogo dell'unità. E poi c'è questo termine, homoousios, che significa che il figlio si trova nello stesso livello di vita di Dio. Ciò che si dice del Dio unico, trascendente, dobbiamo dirlo anche del figlio, perché lui è in una relazione eterna, profonda, intima, di vita, di natura con il Padre. Il Salvatore è mediatore, non solo intermediario, è solidale con la dimensione divina e con la dimensione umana, tra le quali media, perché Dio si comunica personalmente a noi nell'esistenza di Gesù, perché è già comunicazione di vita all'interno di se stesso. Ed è questa una formula homoousios, dicevamo, consostanziale, che non ha risolto tutto. Anzi, dopo il Concilio di Nicea si sono create ulteriori divisioni su questa formula, sulla concezione che questa formula veicolava, perché qualcuno diceva: ma come avete usato un termine filosofico, aristotelico, stoico, per parlare di una verità del Vangelo? Ma come si può fare questo? Lo si può fare quando lo si fa come Chiesa, e la Chiesa intera che cerca i modi, cerca assieme in maniera sinodale, prende la decisione di usare un certo termine in maniera sinodale, in comunione tra le comunità cristiane, tra le chiese, per dire la verità di Gesù Cristo oggi. E questa è la sfida, con tutta la precarietà, la limitatezza dei termini che abbiamo anche oggi per dire la nostra fede. Ma non vuol dire che dobbiamo rinunciare a utilizzare anche dei termini che magari non sono propriamente della scrittura, per custodire la verità del dato biblico e scritturistico e la novità del volto e del dono di Dio in Gesù Cristo. Dire che in Dio c'è un'unica natura vuol dire che questa natura divina è comunicabile già in Dio stesso e quindi può essere comunicata anche a noi. Il Concilio di Nicea quindi risponde ad Ario che, anche se c'è una subordinazione del figlio nell'economia storico-salvifica in cui è inviato, questo non implica che sia meno Dio rispetto al Padre. Anzi, c'è perfetta uguaglianza e comunione di natura tra il Padre e il figlio. L'economia, come amano dire i padri greci, la storia della salvezza concreta in cui il figlio di Dio incarnato si sporca le mani con la nostra umanità, è la condiscendenza divina nell'opera della salvezza realizzata nella carne del Logos. E proprio per tutelare l'integrità del dono di Dio in Cristo che occorre risalire da questa storia di salvezza concreta, in cui si utilizza il linguaggio biblico e storico concreto, alla vita di Dio, che è relazione eterna di persone. Concludo dicendo che il Concilio di Nicea, che è stato accusato alle volte di ellenizzare il cristianesimo, no? Perché appunto si introducono dei termini filosofici, ma come? Con tutta la loro ambiguità. Era pieno di ambiguità questo termine, consostanziale, perché la parola sostanza voleva dire tante cose. A Nicea stessa era molto ambigua, perché era paragonata a quella parola che poi verrà usata per persona, ipostasi. Ma come? Stessa sostanza vuol dire stessa persona? Questo sarà un problema che verrà dopo. Noi crediamo in un Dio che ha un'unica sostanza, una comunione di natura e di vita, quella divina. E poi ci sono le tre persone, le tre ipostasi, ma questo verrà dopo. Ecco, ma per dire che il Concilio di Nicea, semmai, fa proprio l'operazione inversa. E potremmo dire de-ellenizza il cristianesimo dal punto di vista filosofico. Perché, se è vero che l'arianesimo aveva preso degli schemi di pensiero medio e neoplatonici per pensare Dio, falsando la comprensione della relazione tra padre e figlio, giungendo a negare lo stesso Vangelo, allora c'è una comprensione cristiana evangelica del monoteismo e della trascendenza di Dio e del suo rapporto con noi, a partire dal rapporto che ha col figlio. Con il Concilio di Nicea non si parte più da un monoteismo filosofico secondo cui l'unità di Dio in se stesso non tollera pluralità né contaminazione con la storia, ma è l'esperienza di fede resa possibile dalla rivelazione a condurre un nuovo modo di pensare Dio. Il Dio uno non è una monade che riposa in se stessa, ma è in se stesso pluralità, vita, amore, comunione. Porta in sé differenza e unione. È egli stesso comunicazione. C'è un padre che comunica se stesso a un figlio. Il padre invia il figlio nella storia affinché noi possiamo incontrare Dio stesso ed avere parte alla vita divina. È lo stesso Dio relazionale in sé ad entrare nella relazionalità della storia e della nostra vita. Partendo dalle premesse ariane, non era possibile pensare una reale comunicazione di Dio nella storia. Con Nicea diventa chiaro che per tutelare la verità della scrittura non basta più il linguaggio biblico, ma occorre introdurre un nuovo linguaggio tecnico per accedere alla radicale novità del Dio cristiano. Allora, come si diceva prima, quello di Nicea è un'operazione di discernimento ecclesiale, un'operazione anche culturale inevitabile in ogni tempo per custodire il vero senso della novità biblica. Termini nuovi, capaci di liberare dall'ambiguità culturale in cui sono caduti i termini antichi. Ciò che la fede dice da sempre, partendo e parlando di Gesù come figlio di Dio Padre, è proprio ciò che ora il simbolo di Nicea vuole dire con le nuove categorie, homoousios, del linguaggio della ragione culturale. E poiché nel Concilio di Nicea questa violenta disputa ariana intorno alla confessione cristologica fu definita, ecco, in maniera sinodale, nel sinodo niceno, così viene chiamato nei testi ufficiali, il modo in cui vengono discusse e decise in maniera sinodale le questioni controversie di fede e di disciplina nella Chiesa è ciò che è l'eredità importante per noi oggi e per l'ecumenismo oggi. Il Concilio ha un'ulteriore importanza ecumenica, soprattutto quando si considera che vi si radunarono, come dice Eusebio di Cesarea, i primi servi di Dio di tutte le chiese di tutta l'Europa, Africa e Asia. 318 erano alcuni, non erano proprio tutti, come riporta Eusebio nella sua Vita di Costantino, che fu uno dei padri conciliari, e disse: il Concilio di Nicea è una nuova Pentecoste in cui lo Spirito armonizza le differenze nell'unità. È importante perché la Chiesa di oggi ha bisogno di ritornare a questa centralità della fede cristologica condivisa come occasione e risorsa, elemento di unione e di comunione, ma anche fonte e contenuto di evangelizzazione e di spinta missionaria, in cui nella valenza ecumenica i cristiani trovano unità alla fede professata e condivisa e anche alla elaborazione delle risposte da dare con questa fede alle nuove sfide, cercando le parole per dirsi. Grazie.
Radio Nuova Trieste ha presentato
Speciale. Questa trasmissione è ascoltabile e scaricabile dal sito www.radionuovatrieste.it dalla sezione podcast. Buon ascolto.